Enedis.
All right, our special guests right now, Wayne Campbell, Garth Elgar, Wayne's World, all right. Talking about Wayne Stock, very exciting, big event, everybody's excited, huh?
Yeah, it's going to be a big concert at Adlai Stevenson Park.
Uh-huh.
It's just going to be a big party, you know, we got some great bands coming.
Uh-huh.
Like Aerosmith.
Uh-huh.
You're not really listening to me, are you?
Uh-huh.
I mean, I could say anything right now, like...
You're a freak with a microphone.
Uh-huh.
It's like shooting fish in a barrel. Isn't that true, Sphincter Boy?
Uh-huh. All right, very exciting. We'll be back with more right now at 16 minutes past the big hour. Is that not right, Mr. Scream? Great, good stuff. I think people are getting really cranked.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, settima stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, R Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Traumfabrik. Mentre in questo momento c'è gente che cambia le cuffie e sta facendo il solito tram tram che fanno i dilettanti che fanno la radio, ma non importa, va bene così. Questa è la puntata 155, numero 6 della settima stagione al D 29 novembre 2019. Ovviamente è la trasmissione che, se qualcuno dovesse perdere le chiavi e dare di matto, sa sicuramente risolvere il problema e non ci sono problemi, ma è anche la trasmissione che saluta le scolaresche che ci ascoltano, così come, diciamo, da regio decreto andrebbe fatto.
Scusa,
per legge.
A tale proposito ci è arrivato un messaggio dalla regia.
Prego.
Che però non si sente, vabbè.
Non importa.
Benissimo.
Comunque salutiamo il professore e salutiamo tutti gli studenti di quella bellissima classe, diciamo, fortunata ad avere Fioravanti come insegnante. Bene così, ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, perdere le chiavi sarebbe un problema perché nessuno potrebbe aiutarvi, a meno che al cinema non ci sia Air Director che vi potrebbe in quel caso essere molto utile.
Ma non c'è bisogno che io sia al cinema, basta che voi siate connessi, collegati con noi, perché ho appena condiviso su una pagina che gestisco il post che i nostri...
Aspetta HD, abbiamo una cosa importante.
Sono la collega del professor Fioravanti. Mi raccomando, serietà.
Ecco, quindi mi raccomando
ragazzi, serietà.
A me sta cosa mette in ansia adesso.
La collega del professor Fioravanti sa che oramai diventerà un...
Vabbè, non abbiamo fatto nomi.
Assolutamente, va bene così.
Dicevo, dalla pagina di coloro che ci ospitano e ci diffondono nell'etere come non mai, ovvero gli amici di Radiofonica, noi siamo in diretta qui dagli studi dell'officina e potete vederlo, cioè potete provarlo, voi vi collegate alla nostra pagina Facebook, vedete quel che stiamo facendo, dite, oh ma è vero, ma ci sono davvero, facciamo quelle prove, tipo facciamo vedere il giornale con la data, sì, siamo in diretta anche questo venerdì, ma non solo, perché siamo anche su Instagram, come sempre con i nostri fuori onda, e ufficialmente anche su TikTok, dove sono finiti una serie di video vergognosi, quindi se volete vedere il peggio dei conduttori del bar Traumfabrik, andateci a cercare su TikTok,
anche se stasera non abbiamo la nostra social media manager,
ma siamo organizzati,
attenzione.
E noi... poi, al di là di questo, questi quattro amici al bar, che faranno stasera?
Ecco, allora, innanzitutto ai voi, cari ascoltatori, questa sera mancherà il professore, perché voci dicono che abbia accompagnato Andrea Fioravanti con la sua scolaresca, quindi non ci sarà, non farà il pezzo, ne soffriremo tutti. Lo salutiamo, speriamo torni la prossima settimana, però ci consoleremo con le nostre solite rubriche, Cinema di Oggi a 8, Musica in HD e soprattutto con gli argomenti della settimana. Il nuovo film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, che si trova al Cinema Zenith. La famosa invasione degli orsi in Sicilia, che si avvia alla conclusione della sua programmazione, di Lorenzo Mattotti al Postmodernissimo, cioè fino a giovedì se non erro. Dopodiché recuperiamo Light of My Life, che è stato di Casey Affleck, secondo film da regista di Casey Affleck, è stato allo Zenith non c'è più, però diciamo che se lo volete vedere, vi ingegnate un po', potete trovarlo sicuramente. Dopodiché si sta per concludere il 37esimo Torino Film Festival, mi pare si concluda domani, e quindi avremo un collegamento da lì. ospiti non ne abbiamo, doveva venire Daniele Pampanelli e Simone Bozzi, che però non vedo, e quindi niente, andiamo Bozzi avanti così. Bozzi non c'è,
assente.
Andiamo avanti così, e quindi caro Smith,
è il momento, è il momento di parlare di quadrini, come diciamo sempre noi. My Movies, nota notissima rivista cinematografica, scrive: "Certo c'è anche al box office", e ha perfettamente ragione, perché Manfredonia e Albanese dominano il botteghino, ovviamente Lionello Manfredonia, esatto. E Antonio Albanese, certo, dominano il botteghino dell'ultimo fine settimana con un incasso di 2.470.000 euro precisi.
Euri o euro, come dice.
Secondo abbiamo L'ufficiale la spia di Polanski Roman, che incassa più di 1.000.000 euro, 1.200.000 euro per l'esattezza. Al terzo posto ha perso una posizione a scalata, Le Mans, Le Mans 66. La grande sfida di James Mangold, che aggiunge altri 730.000 euro circa al suo incasso e va ad un totale di 2.300.000 euro. Come sempre andiamo a vedere quello che è il parziale della giornata di ieri. A parte il secondo posto di Certo c'è, senza dubbiamente, che incassa.
Certo è un po' come Totta.
Certo c'è, più o meno sono parenti secondo me. Siamo lì, siamo assolutamente lì. Certo è la Totta. E incassa comunque 120.000 euro.
Certo
è
la Totta, sembra tipo una fiaba di quelle di Calvino.
Ma tu non c'eri.
Certo è la Totta. Tu fiaba italiana.
Tu perdendoti la serata della Totta ti sei perso tante cose, ma non importa. Le altre posizioni del podio sono occupate da nuove uscite. Un giorno di pioggia a New York di Allen Woody è terzo e incassa 112.000 euro. Attenzione, quello prima ha incassato 121.000, questo 112, la cabala, questi numeri.
Sarà un caso?
Attenzione.
Giocatevi il 112 e il 121 all'otto.
Ma non chiamate il 112 però. Mentre trionfa senza troppe sorprese Frozen 2, il segreto di Arendelle, che esordisce con poco meno di 500.000 euro. Babam!
Secondo voi Simone Bozzi l'avrà portate le bambine a vedere?
Secondo me sì, sì.
Già ce l'avrà portate? Tu anzi dici di no ancora, no, ma ce le porterà però. Sarà obbligato, ma... insomma.
Aspetta, perché può darsi che a proposito dei numeri cabalistici, Simone Bozzi magari domenica è impegnato, che deve andare a vedere, che ne so, un evento sportivo, e il 2 è il numero che potrebbe uscire in quell'evento sportivo. Attenzione,
noi nel frattempo comunque andiamo in musica e ci sentiamo un pezzone tratto dal film che hai menzionato poco fa, ovvero Le Mans 66, che è in sala. Questo è un pezzo di
66
Portugal the Man, che si intitola Feel It Still, molto frizzantino, e quindi ce lo spariamo e tra poco torniamo a parlare di cinema.
Let me kick it like it's 1986. I'll be over now.
Siebenmal Bar Traumfabrik.
Al cinema Zenith è possibile andare a vedere Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, film ultimo uscito del maestro newyorkese, che insomma, è uscito anche con un po' di polemica, attenzione,
non vero?
Poi andiamo con una breve sinossi del nostro esperto in sinossi. Però insomma ricordiamoci che questo film era il primo di quattro, se non sbaglio, che doveva uscire su Netflix, poi per via della vicenda del Me Too eccetera eccetera.
Del Me Too,
del Me Too.
Ah, ok, scusa.
Siamo
no,
che livello altissimo. Dopo la vicenda del Me Too, insomma, c'è stata una grossa polemica da parte di Netflix, che ha tolto, diciamo, la paternità da questo film. E dopo anni, dopo un paio d'anni, siamo riusciti a vederlo finalmente al cinema. Ma niente Netflix, perché nonostante quello che dicono i nostri amici, Netflix è la parte buona del cinema.
Vabbè, adesso la parte buona del cinema fa delle cose buone, ha fatto anche cose buone, come si dice,
ha bonificato l'agropontino.
Comunque, no, al di là della sinossi, fatemela voi la sinossi, io non l'ho neanche visto e per una volta non ho voglia di leggere una sinossi di un film che non ho visto. Vi chiedo solo una cosa, intanto fatemi la sinossi, poi vi farò una domanda su questo film.
Allora, la sinossi è abbastanza semplice, ci sono due ragazzi che stanno in un college, uno dei due...
Che sono Timothée Chalamet e Elle Fanning, quindi esatto. Due sulla cresta dell'onda.
Vanno entrambi a New York, lui ha un paio di giorni esistenzialisti, lei ha un paio di giorni invece, diciamo, nel giro del jet set. I due ragazzi si perdono.
Senti che jet set.
I due ragazzi si perdono, ma poi si ritrovano con amore.
Ok, perfetto. Allora, la mia non è una domanda tanto complicata. Vi chiedo di parlarmi di questo film. Io rilevo soltanto che Woody Allen, che vabbè, per me i capolavori l'ha fatti in passato e sono indimenticabili, il mio preferito in assoluto è Amore e Guerra, va bene. Ma negli ultimi anni ha fatto qualche film che non mi è piaciuto, però gli ultimi tranne Magic in the Moonlight del 2014, che l'avevo trovato molto scioccarello. Io ricordo Un Blue Jasmine bellissimo nel 2013, Café Society mi era piaciuto molto, e La Ruota delle Meraviglie non l'ho visto, ma ricordo che ce ne parlarono molto bene. Quindi vi chiedo, siamo all'altezza? È un Woody Allen minore?
Allora, poi lascio la parola al mio collega piuttosto esperto di Woody Allen. Allora, diciamo che più o meno siamo su questa linea. Ora, sono d'accordo con te innanzitutto rispetto al fatto che i capolavori sono di un'altra epoca. Qui siamo su un autore che comunque va con un filo di gas e ovviamente conosce il cinema perfettamente, sa muoversi come pochi, come nessuno probabilmente, e quindi crea comunque empatia con il pubblico, crea comunque un momento di grande momenti di divertimento, di relax. La gente vede questo film, si diverte, pensa, riflette.
Benvenuto a Pampanelli.
Ci ragiona sopra e sicuramente non si pente di essere andato al cinema a vedere questo film. Ecco, diciamo così. Diciamo che le emozioni, le
non è noioso, e qua ci
non sta. È noioso. Le emozioni, le riflessioni che ci ha dato Woody Allen ce le ha già date. E qui ci fa passare una bella serata. Si va
no,
al cinema,
però,
ci si diverte.
Aspetta, io facevo un allora, non è che volevo fare i capolavori. È vero, i capolavori sono quelli di un tempo. Però negli ultimi anni ha fatto dei film egregi, secondo me. Questo è un film egregio o è un filmetto?
No, questo è un film egregio, dai. È un film egregio.
Rossi lo vedo meno convinto.
No, io credo che...
Siamo
su un buon livello, secondo me. Un livello medio-alto. È vero che questo è il Woody Allen che conosciamo da molto tempo, non è diverso da...
Vabbè, aspettarsi da uno che cambi la
esatto,
sua...
Esatto, no, cioè non è neanche una delle questioni una delle questioni su cui discutere. Insomma, è evidente che Woody Allen ormai è questa roba qui quando fa questo tipo di film, cioè quando fa un film... nella contemporaneità.
A cosa lo avvicini dei suoi film più recenti questo film?
La Ruota delle Meraviglie no.
È un film che lavora sul romanticismo, che è una delle chiavi di lettura del cinema di Woody Allen.
Beh, sì, in generale.
Sono contento che hai parlato di chiavi di lettura.
Esatto. No, sono contento che tu l'hai rilevato appena arrivato. Questo vuol dire che sei sul pezzo.
Sono sul pezzo.
Quindi tutto quello che ha a che fare con un discorso sull'amore, che poi quando si tratta di Woody Allen non è solo amore, ma spesso è anche ciò che è stato all'opposto, cioè la morte, se vogliamo, no?
Parlando
appunto di amore e guerra. E io quello che rilevo in questo film è innanzitutto un ritorno alla grande nella città della sua vita.
Sì, perché in effetti... Beh, vabbè, la ruota delle meraviglie però era Corea Island, giusto?
Sì, no, però qui siamo nell'attualità, nell'oggi, a New York.
Okay.
Sì. E c'è fin dall'inizio un chiaro riferimento a un ritorno che sa anche di richiesta di scuse da parte di Woody Allen. Perché Woody Allen fa intendere che, insomma, la parentesi europea, quell'andare in su e in giù tra Londra, Roma, Parigi,
con alterni risultati,
con alterni risultati, molti altissimi, altri veramente tragici, dimenticabili, è qualcosa che un po' gli è rimasto sul gozzo. Ecco, tornare a New York per lui significa anche questo. Ed è un film che, secondo me, ragiona su New York in una maniera molto fisica, cioè è un film che ha guardato, non so, a me era questa impressione, da proprio un'idea tattile, cioè è una New York quasi da toccare, no? Non so se è in un modo anche di ripresa, ci sono questi primi piani sgranatissimi in cui i personaggi...
È una New York molto vissuta e molto camminata, molto reale. Sì, allora sì, la chiave di lettura diventa interessante perché... torna nella città e la città ovviamente la vedi camminando, la vedi andando a piedi, la vedi anche giocando sui cliché, no? Della passeggiata a Central Park sulla carrozza mentre piove, insomma, quindi sì, è molto molto concreta, molto reale, molto con i piedi per terra,
Era una domanda, ma finisci.
E c'è un altro fatto che è evidente, che e questo film lo conferma ancora una volta, che Woody Allen ormai, o forse l'ha sempre fatto, continua a ragionare col cinema e con il passato in generale, non solo col cinema, con la vita. È uno che guarda continuamente al passato, spesso al presente, quasi mai al futuro. Io prendo un film che l'unico film in cui lui si lancia in una visione futuristica, che è Il Dormiglione, è un film che però in cui lui entra in questa realtà futura
applicando
dormendo, cioè sì, c'entra immerso subito, perché non è in grado quasi di concepire ciò che è dopo. E secondo me i suoi titoli, non soprattutto dagli anni 2000 in avanti, sono titoli che proprio hanno bisogno di questo rapporto stretto fra presente e passato che dialogano. Un po' a volte lo fanno in maniera eclatante, come in Midnight in Paris, in cui si entra proprio in epoche passate.
Anche qui c'è tanto dialogo col passato, col suo vecchio cinema.
Esatto, e la cosa molto interessante è che questo dialogo lo portano avanti tre attori che sono i tre protagonisti, i protagonisti di questo triangolo amoroso, che non c'hanno nessuno nemmeno 30 anni.
Ti è piaciuto Midnight in Paris?
Non moltissimo.
È abbastanza.
La parte, diciamo, retro mi è piaciuta molto, quella
comunque poco. Diciamo perché...
No, chiudo dicendo che la cosa molto interessante di questo film è che i personaggi giovanissimi del film di Allen ragionano, parlano di amore, di etica,
sono ventenni,
e creano, no, questo sarebbe abbastanza,
lui ha sempre messo da che non recita più, ha sempre messo degli alter ego,
chiaro, però qui siamo a un livello di differenza d'età enorme. Forse
sì,
mai non c'è stato mai un precedente,
però alla fine, quando lui aveva quei 25 anni, parlava allo stesso modo alla fine.
Esatto.
ma infatti Chalamet è molto alter ego.
Ecco, la cosa che volevo chiedere era: i due enfant prodigio sono enfant prodigio anche qui, sono dimenticabili,
sicuramente bravi. Una cosa che ci tengo a sottolineare per chiudere quello che dicevo è che questi ragazzi che ragionano come dei vecchi, tra virgolette, sono quelli che poi mettono in riga i vecchi dell'attualità, cioè i Jude Law del caso, che invece sono ripiegati su loro stessi, sono personaggi che hanno una difficoltà a vivere il presente, che cercano nei giovani una rivalsa.
C'è anche un bel passaggio sociologico esistenziale rispetto alla distanza e a quanto il ventenne è più sia, diciamo, lontano e sfuggente rispetto alla mentalità di un uomo di 40-50 anni. Quanto si pensa che sia facile gestire un ragazzo di 18-20 anni, cosa che in realtà non lo è, perché i ragazzi hanno proprio un approccio completamente diverso, una velocità diversa, non lo vedono neanche il 50enne. In questo film è proprio così.
Però la sensazione è che loro, per contrario, siano esattamente sul pezzo rispetto agli altri.
Sì, i ragazzi lo
un'altra
sono.
Cosa da dire, boomer. E poi chiudiamo, è che il nome di Chalamet è un nome che ha un significato metonimico, perché si chiama Gatsby Wells, cioè Gatsby Wells, cioè lui è il grande romanzo americano e il grande cinema americano. E non è un caso che li chiami in questo modo, perché il grande amore che ha per New York Allen lo ha anche per tutto il cinema americano, e il film è pieno di rimandi al cinema del passato, soprattutto al genere noir, che, con il quale evidentemente lui ha un rapporto strettissimo, se pensate a Prova c'è ancora Sam, che è molto interessante perché molte scene cult di un certo cinema del passato vengono rimiscelate e reinterpretate in una maniera interessante. È un film da vedere.
Sì, perfetto. Dice, mi sembra ben diverso, interessante,
ben diverso dagli ultimi di Allen.
Bene, allora caro HD,
visto che è un giorno di pioggia, anche come sempre, perché Allen può cambiare in tutto, ma non
un giorno di pioggia,
certo.
Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Non ti dimenticare.
È un rendezvous che capita.
capita. No, volevo dire che lui nell'aspetto musicale non si lascia mai diciamo prendere per come si dice, nel senso che effettivamente sceglie sempre con dovizia, e anche in questo caso c'è una bellissima soundtrack che contiene anche delle perle che noi non potevamo evitare di mettervi. Ad esempio c'è anche lei, c'è anche Janis, c'è Janis Joplin con un brano da ascoltare tutto runfiato, Bye Bye Baby.
Bye bye.
Traumfabrik.
E siccome Torino è lontana e nessuno di noi ha avuto modo di raggiungerla per questa nuova edizione del Torino Film Festival, abbiamo pensato bene di coinvolgere un amico che invece lì ci sta da un po' di giorni, e che è Raffaele Meale, che salutiamo. Ciao Raffaele.
Pronto?
Ci sei?
Raffaele, lo sentiamo, edizione, lo sentivo benissimo prima.
Lo sentiamo noi, non è Raffaele che ci dovrebbe essere.
Questo è il bello della diretta, no, direbbe, direbbe il nostro maestro.
Pronto?
Io ci sono.
Guarda, sì, ma non va in onda.
Abbiamo sentito.
Nella cassa, ma non esce di là, c'è un problema.
Aspetta un attimo, lo recuperiamo solo.
Subito. Chiama Francesco. Allora, intanto introduci un secondo, Simone.
Sì, introduciamo. Allora, niente, il festival si chiude domani.
L'ospitante
lei. Aspetta un attimo, Raffaele.
Pronto, ci sei ora?
Sì, io ci sono.
Ora ti sentiamo bene, perfetto.
Scusa, ma avevamo era schiacciato una valvolina.
Quindi, di nuovo ciao Raffaele, ben ciao. Arrivato. Ciao.
Grazie per la chiamata.
Perdona, ma qua i collegamenti sono difficoltosi.
Non sempre.
Senti, siamo arrivati quasi alla fine. Intanto una domanda personale, sei stanco?
Ovvio, ci mancherebbe altro. Quello sempre.
Ma insomma, nonostante Torino sia accogliente.
No, ma Torino è una città splendida, faccio un po' di promozione turistica. No, e anche il festival è sempre, però i ritmi del festival di Torino, per chi c'è stato, sa che sono molto contingentati, quindi diciamo che si arriva stanchini alla fine, mettiamola così.
Bene. Senti, io partirei chiedendoti qualcosa che poco ha a che fare con il concorso in sé, ma che ha molto a che fare con una mia passione da sempre. Cioè questo horror classico, questa
retrospettiva,
scusami, dedicata a tutto questo mondo ancora oggi meraviglioso da guardare, insomma, da recuperare. Com'è stato riviverlo sul grande schermo?
Allora, è stato ovviamente emozionante, perché trovarsi di fronte a una serie di grandissimi classici, alcuni tra i più noti della storia del cinema horror classico, per l'appunto, perché si ferma alla prima metà degli anni 60, sì. È qualcosa di raro e di prezioso. Ci ho detto, l'unica cosa che mi sento di dire, l'unico appunto che mi sento di fare, è che è un peccato che una rassegna così strutturata di titoli preziosi non sia stato possibile proiettarla in 35 mm, nel senso che la maggior parte dei titoli erano in DCP o in formati comunque digitali, e visto che sono film nati sulla pellicola,
sì,
è un peccato che non ci sia stato il modo di proiettarli con la tecnica con cui sono stati pensati.
Questo vale per tutto quello che hai visto, o c'è qualcosa che sei riuscito a vedere in 35 mm?
In 35 mm c'erano dei titoli e sette, se non ricordo male. Io non sono stato fortunato, non sono riuscito a incastrarli, però insomma, sette titoli su 35 c'erano in 35.
Ok, e c'era anche Barbara Steele.
È venuta Barbara Steele, che ha anche incontrato il pubblico in sala, c'è stato un incontro con lei, anche una sorta di conferenza stampa, diciamo, e ha avuto modo ovviamente di parlare di tutta la sua esperienza, e quindi anche molto del gotico italiano, perché lei è stata la regina dell'urlo del gotico italiano, e quindi si è soffermata sul suo rapporto con Mario Bava, ovviamente, ma anche con, visto che l'anno prossimo si festeggeranno i 100 anni di Fellini, anche con, sì, Fellini, su questo il festival ha anche puntato molto, perché magari il nome di Barbara Steele in sé è più legato ad alcuni, anche ai cinefili, comunque sia al pubblico più affezionato e cultore della materia. Torino invece è un festival che vuole essere anche molto cittadino, molto aperto alla città, anche a persone che magari non hanno tutta questa frequentazione col cinema, e questi agganci hanno permesso di avvicinare Barbara Steele anche a questo tipo di pubblico.
Un'ultima domanda che riguarda sempre questa retrospettiva: secondo te oggi, a distanza di così tanti anni, un genere come il gotico, che evidentemente, insomma, ha fatto il suo tempo, quanto però dialoga con il cinema, non dico solo italiano ma anche internazionale oggi? Cioè è nella testa di alcuni autori, secondo te, ancora?
Allora, secondo me il gotico, per motivi che magari cercherò di spiegare molto rapidamente, non può che essere sempre contemporaneo, perché il gotico ragiona più di tutto, più che sulle forme del gotico, ragiona comunque sia sull'immagine come qualcosa di ectoplasmatico. Da un punto di vista strettamente teorico, il cinema è eternamente ectoplasmatico, eternamente un fantasma di sé, quindi è forse il genere più immortale nell'horror, diciamo, che è difficile che possa invecchiare.
Sì.
Credo che per quanto riguarda invece le forme classiche del gotico, ci siano alcuni autori che stiamo cercando di riprenderle, anche autori che apparentemente poco possono,
no?
Sì, esatto, ma al di là degli autori più ovvi che ci possono venire in mente, per esempio pochi anni fa qui a Torino c'era un film di poco visto in realtà, di Kiyoshi Kurosawa, che è un grande regista giapponese, che si chiama Daguerrotip, e che è il suo grande omaggio al gotico. È un film in realtà francese, non giapponese, però che lavora moltissimo, senza farlo in maniera plateale, sì, con l'immaginario del gotico, con l'immaginario qualcosa dell'antro misterioso, che è, appunto, se vogliamo proprio essere pudorati, possiamo ricondurre anche in qualche modo la caverna di Platone, così chiudiamo proprio il cerchio della riflessione su cos'è l'immagine. Però credo sia quindi un genere, in realtà, di per sé un sottogenere di per sé difficile da far macerare, veramente è sempre vivo, è sempre presente.
Senti, tornando invece, per chi ci ascolta, al concorso, o comunque, diciamo, per chi volesse chiederti cosa c'è, che cosa hai visto, quali sono le cose che sentiresti di consigliare e di dire a chi ci ascolta: nei prossimi mesi vatti a vedere questo, se lo troverai, qualche titolo degno di nota.
Allora, nel concorso, ripreso da Uncertain Regard, che è una sezione, sì, competitiva di Cannes, c'era Bimpol, che è il nuovo film, sì, di Kantemir Bagalov, che è il regista di Death Note, sì, che uscirà il 2 gennaio, quindi questo è il primo che mi è venuto in mente, perché ha un'uscita veramente prossima, sì, ed è un grande film d'autore russo, molto duro in realtà, però che ha una grande voglia di raccontare, parla della Seconda Guerra Mondiale, fondamentalmente della fine della Seconda Guerra Mondiale in Unione Sovietica, ed è un'opera sicuramente molto preziosa. Ma nel concorso di più bizzarro, ma che sarà possibile vedere anche in Italia, perché sarà su Netflix a partire da marzo, c'era questo Eloio, che è un film spagnolo, il titolo internazionale, se non ricordo male, è Platform, che è uno stranissimo, bizzarro film di fantascienza che mescola B-movie, anche horror, se vogliamo, thriller, in una concezione dello spazio completamente claustrofobica, se parliamo di un carcere, fondamentalmente. Ed è un film che mi venite a consigliare, un po' perché probabilmente potrebbe passare un po' di secondo ordine nella memoria delle persone, ma anche perché è un grandissimo omaggio al cinema di uno di quelli che per me è uno dei più grandi maestri, purtroppo non più in grado di girare, nel senso che non lo fanno più girare, che è John Carpenter. E quindi è un gran divertimento, un film veramente molto divertente, divertimento che non è solo anche da scene forti, però comunque sia, è un film veramente divertito e molto giocoso, che gioca col cinema e con l'immaginario, e può essere prezioso segnartelo.
Senti, a proposito di immaginario, invece il film d'apertura di Taika Waititi con lui che faceva Hitler era qualcosa di... l'hai visto? Era qualcosa di
allora,
raccontare...
Allora, Jojo Rabbit, che uscirà anche quello nell'Italia a fine gennaio, sì, il 20 gennaio, è un'opera un po' particolare, nel senso, come dicevi giustamente tu, c'è Taika Waititi che è anche in scena e interpreta Hitler come amico immaginario del protagonista.
Scritto,
che è un bambino,
diretto e interpretato, se non erro.
Esatto. Ma... purtroppo l'idea proprio in sé di lui che fa Hitler è la cosa peggiore del film, secondo me. Nel senso che il film ha dei momenti anche interessanti, è molto diseguale, ha però delle sue brillantezze, parte quelli, purtroppo il canovaccio a cui gira, ovvero l'essere amico immaginario come Hitler, come, perché proprio non è un Hitler immaginario, ma è veramente Hitler, il film parla di un bambino che pure in una famiglia che non è filonazista durante la Seconda Guerra Mondiale in Germania, in realtà è proprio un fedelissimo del Führer, fedelissimo cultore del Terzo Reich, e si scoprirà sulla sua pelle cosa significa esserlo in qualche modo. L'idea di mettere in scena come amico immaginario Hitler in quel modo, lo vedrete, insomma, gioca molto anche con i Monty Python, ovviamente con Chaplin, certo. Non funziona, secondo me, quell'aspetto. Ci sono altri aspetti del film che sono più interessanti, però è sicuramente un'opera molto diseguale.
Raffaele, l'ultima domanda, abbiamo pochissimo tempo, ti chiedo di essere rapido, ma partecipe. Vorrei due parole sul film di Pedro Costa, Vitalina Varela.
Se devo essere rapido, posso solo dire che è forse il film più bello dell'anno. Se mi dilungo un attimo.
Me l'avevo immaginato, sai.
Va completata. Esatto.
Per chi non lo sapesse, è il Pardo d'Oro, il vincitore dell'ultimo festival, sì, di Locarno. È il racconto di una donna che da Capoverde arriva a Lisbona perché è morto il marito, che viveva a Lisbona, ed è il suo attraversamento della città di Lisbona in questo quartiere poverissimo. Il film è di una potenza visiva difficilissima da spiegare a parole, ha una fotografia tra le più belle viste negli ultimi anni, ha un lavoro a suo modo anche sul gotico, se vogliamo, un film profondamente oscuro nella tenebra di Lisbona, è magnifico, è una luce che si illumina dentro una sala buia per ricordarci cosa significa non solo fare arte, ma farla essendo esseri umani, quindi è veramente un'opera magnifica.
E allora consigliamo di vederla a tutti non appena possibile. Grazie infinite, Raffaele, per la tua gentilezza.
Grazie a voi.
Quando passi da queste parti, vienici a trovare.
Molto volentieri.
Passa grazie. Presto.
Passa grazie. Presto. Grazie mille e a presto. Buona conclusione di
festival. Ciao, ciao.
Grazie, buona ciao. Serata. Ciao, grazie. Ciao.
E a questo punto noi andiamo in musica con un pezzo. Stasera siamo di omaggi, facciamo pezzi presi qua e là. Scegliamo un pezzo tratto da un film che si chiama Judgment Night del 93, se non erro, di due band incredibili degli anni 90,
già,
Sonic Youth and Cypress Hill, scusate se è poco, e è un inno alla Maria, e del resto si chiama I love you Mary Jane. Jane, che vuoi fare? E quindi ascoltiamolo, buon ascolto.
Back on the program, hooking up another fly joint. When I float on the slow jam, when I shift, I kick the gap like a fat drum. Then I light up a fat stuff. Take a whiff, can you smell that in the air? When I'm smoking out the building from everywhere.
Zeichen, Bar Traumfabrik.
Ed era al Cinema Zenith fino ad alcuni giorni fa. Adesso non c'è più, ma come dicevo, se uno è un po' astuto riesce a vederlo. Non è che sto parlando di così.
Ah, ecco, a questo volevo fare riferimento.
Stiamo parlando di Light of My Life, opera seconda del regista di Casey Affleck, dopo quel divertentissimo documentary su Joaquin Phoenix che faceva che sarebbe diventato un rapper, I'm Still Here. Un film che è stato a Berlino nella sezione Panorama quest'anno con lo stesso Casey Affleck. Anche qui Casey Affleck scrive, dirige, interpreta. Quindi insomma un'opera tutta
ci piace, Casey Affleck ci piace.
Racconta la storia di un padre, è una storia se vogliamo fantastica in un mondo distopico, anche se in realtà l'ambientazione è uno spunto, è una scusa per parlare d'altro. Racconta di questo padre con figlia di 11 anni che il film inizia con loro in una tenda, in un bosco, che lui le racconta una favola inventata sul momento. Praticamente si scopre presto che vivono in un mondo in cui un virus ha sterminato la popolazione femminile, in larga parte quantomeno, insomma, ed effettivamente ci mostra un mondo dove le donne non ci sono più e gli uomini hanno preso il sopravvento. E secondo me descrive abbastanza bene quello che potrebbe succedere in uno scenario del genere.
È un'allegoria pesante, ci sta.
Allora, caro Hans Delbruck, comincia tu, io ti lancio questa palla. Io quello che ho scritto, stavo vedendo questo film, ho scritto un messaggio all'amico Hans dicendo: perché ricordavo Giacomo che l'altra settimana, cioè Laszlo Kovacs, che l'altra settimana aveva smesso di vedere il film di chi erano
di Baumbach
a 10 minuti dalla fine, perché se annoia, io questo
15
minuti dalla fine, io dopo i primi 10 minuti di questo film ho detto quasi quasi lo smetto di vedere, perché sono scritti talmente bene questi 10 minuti, mi erano piaciuti talmente tanto, cioè i primi 10 minuti potrebbe essere un cortometraggio,
che tutto il resto può solo
ho
peggiorare.
Detto cazzo, no, ti prego, non mi far peggiorare questo film, quindi ho detto voglio fare l'antilaslata in questa cosa, invece dopo ho retto fino alla fine e ne sono abbastanza contento. Ma voglio sentire cosa dice Hans Delbruck, che l'ha visto anche lui.
Beh, sicuramente ciò di cui parli è il lato secondo me più affascinante di questo film, cioè
i racconti.
Sì, che è un film dove che è collegato, dove il filo conduttore sono i racconti che un padre fa a una figlia, e sono racconti che spaziano dalla favola pura al racconto mitologico e religioso, che può essere quello dell'Arca di Noè, fino a racconti che hanno a che fare con la crescita, la vita reale di una ragazzina che diventerà donna prima o poi,
in un mondo in cui,
in un mondo in cui
è pericoloso essere donna.
In cui è pericoloso essere.
Perché il risvolto di questa cosa è che le donne chiaramente vengono viste come un bene di lusso.
Un bene di lusso, esatto.
E anche delusso, cioè nel senso.
E va detto che queste narrazioni di Affleck papà sono narrazioni in fiume. Non durano 30 secondi.
No, durano 10 minuti.
Il film si apre con questo racconto che dura ben 10 minuti, con una camera fissa che sta sopra le teste dei due protagonisti dentro una tenda. È un film molto lento, antispettacolare.
Ma i suoi racconti totalmente sono
antispettacolare, ed è un film che in questo senso funziona molto bene.
In un'epoca come questa, dove comunque alcune tematiche femminili vengono.
Come questo.
No, in un momento sociale anche come questo, dove alcune tematiche sociali femminili vengono messe in discussione, dove il movimento del Me Too, ne abbiamo parlato un attimo prima, dove ci sono parti del mondo dove comunque ancora oggi si dice avere una figlia femmina è un problema. Ce ne due è ancora peggio. Questa riflessione, questo film allegorico.
Non pensare loro nel padre.
No, è assolutamente vero. Quello che fa Affleck molto bene è ragionare sull'importanza della donna raccontandone l'annientamento, cioè sì, la scomparsa. La sua importanza è data dal fatto che, come diceva Lupus, nel momento in cui non c'è più, il mondo va
è sbilanciato. A un certo punto parla di sbilanciamento, effettivamente.
È uno scivolamento
in cui
verso
i peggiori istinti maschili prendono il sopravvento.
Esatto.
Ed è raccapricciante.
E la sensazione è che lo si faccia in maniera abbastanza naturale e che sia una deriva inevitabile. L'altra cosa interessante del film è che, nonostante sia un film incredibilmente molto scritto, dove la stasi, nonostante si stia nonostante si
polizia,
stia fuggendo da un pericolo imminente, nonostante si stia fuggendo da un pericolo imminente, ci sono molti momenti di
thriller, di ansia,
in cui si sta immobili.
Beh, in tutto il film tu hai paura per loro. Anche
nonostante sia molto molto scritto, in realtà riesce a non essere mai uno spiegone, e soprattutto a suggerire quello che c'è intorno senza mai mettercelo in piena luce.
Questo anche questo non so se l'avevo scritto a te a Fioravanti mentre lo guardavo, che avevo apprezzato questo aspetto, cioè ci sono delle spiegazioni, ti viene spiegata la cosa ma in modi intelligenti, non con lo spiegone, non in maniera didascalica. Io devo dire che ho letto un po' oggi, dopo averlo visto, ho letto un po' di recensioni in giro, devo dire che sono abbastanza tiepide, non ne parlano male ma non ne dicono. Io a me è piaciuto molto questo film.
È anche coraggioso come film, molto.
Sì, vabbè, è un film che ha un budget minimo, che ovviamente non compete con
da come
cose.
Me lo raccontate voi, è un film coraggioso, cioè non è facile per un autore mettere in piedi una tematica del genere e svilupparla in un certo modo,
però insomma. Secondo me quello che dicevo è che il modo in cui racconta le cose, adesso non ricordo chi ha detto che a suo avviso è didascalico, secondo me è l'antididascalico questo film, perché ci sono due o tre punti in cui sono due o tre cose da che, volendo farle pulci, si possono criticare. Alla fine c'è un confronto di cui mi aspettavo aspettavo chiaramente lo sviluppo, non so se sei d'accordo sul finale, quello che è successo, come si risolve quel confronto finale, me l'aspettavo, era molto telefonata, ma non è così importante. A me è piaciuto molto il modo in cui tante cose, anche su, perché tu cominci, non hai idea, sono un padre, sì, una figlia lì, e non è che ti viene raccontato l'antefatto, piano piano lo ricostruisci da frammenti di informazioni che ti danno, secondo me te li danno in maniera eccellente.
Sì, secondo me questo funziona moltissimo. C'è da dire che il film a me ha ricordato moltissimo un film di qualche anno fa, che è La Strada, tratto dal romanzo.
Ah no, pensavo quello di Fellini.
No, non così tanto cavolo... di Cormac McCarthy, perché non, anche non lì visto. C'erano un padre e un figlio, diciamo in un mondo alla deriva, che venivano cacciati da chi c'era intorno. Ecco, in questo senso
forse anche un po' I figli degli uomini, no?
Figli degli uomini, c'è qualcosa,
qualche rimando, e anche un film di cui abbiamo parlato l'anno
fa
scorso,
fa pensare anche che... a The Road.
Strada.
Ah, non avevo cosa, scusa.
Un altro film è Leave No Trace, non so se ve lo ricordate.
Ah sì, Leave No
Trace,
c'erano
un padre visto, e una figlia
bello.
Che vivevano anche
l'anno
loro,
scorso.
L'anno scorso vivevano in questo dall'attrice di Un gelido d'inverno. La cosa che a me ha convinto un pochino meno, e sulla quale ho qualcosa da dire, è questo mondo
post-apocalittico
che grava intorno a loro, perché
questa
secondo me
realtà distopica,
ci sono delle cose che tornano fino a un certo punto e che non sono del tutto chiare. Faccio un esempio banalissimo.
Dici nell'ambientazione.
Queste case, cioè in un mondo in cui di fatto anche
se scompaiono,
trovare il cibo è complicato, perché bisogna andarlo a, insomma, non ce n'è tantissimo. Si trovano ad esempio queste case che hanno ancora la luce elettrica funzionante, l'acqua potabile. Cioè, ci sono delle cose che a me mi hanno lasciato un po' interdetto.
No, scusa, ma sono d'accordo, anche perché in un mondo senza donne chi cucina?
No, in generale qualcosa secondo me
io
non
su questa
torna.
Cosa non ti seguo, nel senso che è vero, guarda, allora, se da un punto di vista, cioè quello che dici, a me, io non ho trovato delle cose poco credibili, nel senso che le cose che dici tu, secondo me, sono tutte spiegabili, ma il punto è un altro, secondo me, adesso senza scendere in dettagli.
È allegorico.
Per me, se fai un film di fantascienza distopica e ti crei un mondo, cioè fai una roba tipo Hunger Games, cioè mi crei un mondo dove si svolgono le cose, mi devi convincere,
me lo devi dettagliare.
In questo caso è un tracci quattro pennellate nelle quali racconti altro. Sì. Per me non è, a me non ha inficiato.
No, ricordati Rossi, che se entri nella logica dello scavallamento di campo non farai mai cinema. Attenzione.
Dai.
No, è vero che è un film che ragiona, cioè è un film incredibilmente intimo, è come un bozzolo,
esatto,
dove sono,
un
ci sono due bozzi. Esatto. Due entità che sono in relazione, quindi quello che è intorno conta, ma molto poco. Però quello che è intorno, secondo me, conta talmente poco che Affleck a un certo punto qualche cosa l'ha un po' solo tratteggiata, e non mi basta in certi passaggi.
A me è avanzato anche, a me in realtà questo tratteggia sufficiente, però sono cose. Posso dire, a me quello che è piaciuto molto è il fatto, cioè una cosa che non abbiamo menzionato, di fatto il suo essere un racconto di formazione, peraltro in un tempo narrato che è molto breve, perché il film è quasi in tempo reale, cioè comunque si svolge nell'ambito di un periodo molto breve. La bambina, non bambina, all'inizio del film,
Anna Pionsky, bravissima,
molto brava, è evidentemente bambina, con lui che racconta le cose, alla fine c'è questa maturazione, ma di fatto c'è questo padre che tu avverti, tra l'altro lui bravissimo, già dai tempi di Manchester by the Sea, un personaggio analogo, una persona di una sofferenza totale che te la trasmette totalmente con questo fardello della figlia sulle
soprattutto
spalle,
soprattutto capace di non essere mai monocorde, cioè
assolutamente
questa nota dolente, costante,
ma che
si assolutamente
in tutti i suoi film è un grandissimo attore,
ma in questo film lui alla fine tu avverti il suo sospiro di sollievo nel vedere che la figlia ora si sa prendere cura di se stessa e anche di lui all'occorrenza, ed è molto bello, e lui un grandissimo attore. Io devo dire, il film non è perfetto ovviamente, però una persona che recita in questo modo, scrive e dirige un film così con un budget risibile,
ma che gli
tanto
vuoi,
di cappello,
ma che gli vuoi dire di ma che gli vuoi
soprattutto, risibile, soprattutto perché dichiara che il sesso forte non è quello maschile,
non è quello maschile,
questo lo sappiamo, questo è evidente.
Quindi se potete recuperatelo. Noi invece adesso andiamo in ricreazione, però prima mettiamo un pezzo, perché è un pezzo tratto da nessun film, ma lo mettiamo per due motivi. Uno, perché Pampanelli ci ha chiesto di metterlo, e quindi noi lo onoriamo. Due, perché la persona di cui si parla nella canzone è una persona che negli ultimi giorni ha fatto delle esternazioni, e quindi a
e, non
punto,
Covers,
e non è la Slow Covers,
chi sarà? Matteo? La richiamo a Matteo, possiamo dedicare
la richiamo a Matteo,
Matteo
non io, Matteo. A Matteino Renzi. Buon ascolto.
Alla gente piace vedere la faccia di Briatore, e non c'è niente da fare, e ti devi rassegnare, e agli occhiali da sole.
Perché noi sembriamo un po' vintage, ma in realtà siamo anche in parte giovani, tanto da apprezzare la feccia di Briatore, o soprattutto apprezzare chi ne canta come i ministri. Soprattutto
si chiamava proprio la feccia di Briatore la canzone, anche se dice la faccia nel testo.
Però noi
specifichiamo,
onomatopeico.
Noi sappiamo
no,
che
però vabbè.
È una parola che suona bene.
Sì, suona bene, ma vuol dire tutta un'altra cosa, però
un po' come sternocleidomastoide.
Bravo,
dobbiamo dirlo prima che lo cancellino. Comunque, siamo arrivati a uno dei momenti più attesi assolutamente, ma non solo del Bar Traum Fabrique, proprio del Black Friday,
della vita.
Della vita, cioè la gente diceva oh,
si conferma che, top
che arrivi il Black Friday, perché sicuramente quei burloni dei scansafatiche dei conduttori del Bar Traum Fabrique
scavezzacollo,
anche un po' scavezzacollo, vorranno dirci cosa c'è al cinema nelle prossime giorni, o meglio
le prossime giorni
giorni, ovvero il cinema di oggi a 8,
che se vogliamo
è un cinema profondamente simbolico,
no? Sì, che parte da Via del Melò e poi chissà dove arriva.
Sì.
Comunque
a Via le mani dal naso
è una per... lunga lista, quindi io non mi dilungherei in cazzeggio, ma
vai,
andrei
bravo
direttamente alle uscite di lunedì 2. Quindi la prossima settimana un film che noi sicuramente sappiamo che sarà in multisala, non sappiamo se andrà anche altrove, è quello di Bruce Springsteen, che io avevo già citato in una mia rubrica Musica in HD, perché Western Stars è il documentario che in realtà accompagna l'omonimo album del boss e che ne racconta, certo, Bruce Springsteen è songwriter di estrazione proletaria, come hanno sottolineato i nostri topolini, ma soprattutto animale da palcoscenico, rocker impegnato, icona della cultura popolare, ma che voleva raccontare in un docufilm il suo ultimo lavoro, appunto Western Star. Andatevelo a vedere.
I due papi di Fernando Meirelles.
Meirelles.
Beh, che non va bene. Meirelles con Jonathan Pryce e Anthony Hopkins. Potete trovare al cinema Zenith di Perugia, ovviamente. Dalle lezioni di Joseph Ratzinger del 2005.
Che cosa vuoi? Che dicevi?
Meirelles. Meirelles.
Non ricordo chi sia.
Fernando Meirelles.
Cirarideus.
Ciudad de City of God, vero, vero?
Ma è un gran film questo. Dalle lezioni di Joseph Ratzinger nel 2005, il suo abbandono del papato otto anni dopo, seguito dalle lezioni di Bergoglio, costretto a confrontarsi con le difficoltà di prendere il ruolo di pontefice, uno sguardo
t'è scivolato un po', costretto così, t'è venuta
difficoltà
un po'
di prendere il ruolo di pontefice.
Era bello, che
era un po' biascicato.
No, il problema è che ci manca
uno sguardo
companatico, la colpa è di Bozzi.
Uno sguardo, la situazione può solo peggiorare. Uno sguardo intimo su un periodo di svolta storico per la Chiesa cattolica.
Perfetto. Vai,
I figli del mare.
I figli del mare, l'animazione di Ayumi Watanabe.
Scusi, posso dire, per chiudere il discorso, ma lei è anche The Coast and Gardner, altro grandissimo film. Assolutamente sì.
Però ho sentito una
Reyes non si discute.
Con Manashida, Hiro Ishibashi, Yua Oi e Min Tanaka.
Madonna mia,
sentito una
roba.
Pronuncia approssimativa. Mia, possiamo dirlo?
No, non c'è, no, andiamo avanti.
No, dillo un attimo, almeno.
Ayumu Watanabe. Sì, certo. Manashida, Hiro Ishibashi, Yua Oi, Min Tanaka.
Ecco, io ero sicuro che era Tanaka.
Al Sant'Angelo.
Al Sant'Angelo.
Luca. No, al Sant'Angelo.
È tipo aspida anche.
Se le lingue non le sai,
sappile. Vai. Luca ha 14 anni e una famiglia disfunzionale. I genitori sono separati, lui lavora sempre in un acquario, mentre lei annega la solitudine nell'alcol. Non so se avete capito.
Acquario annega.
Durante le vacanze estive, dopo essere stata allontanata dalla squadra di pallamano per una reazione violenta, Luca si reca all'acquario, dove conosce un curioso ragazzo, Umi, che nuota insieme ai pesci ed è stato allevato da dei dugonghi.
Dugonghi sono una specie di
mammiferi acquatici.
Sì, una specie di delfino grosso, va.
È bello perché quando quando Hans dice Luca sembra Luca, per cui viene un effetto particolare. Invece giovedì 5 uscirà qualcosa di meraviglioso nei multisala, non in generale, ma un film che si intitola qualcosa di meraviglioso.
Sarebbe stata la prima volta.
Sarebbe stata...
Questo era il mio film, perché con i titoli, con i nomi francesi vado meglio.
È di Pierre-François Martin Laval, con Isabelle Nanty e Gérard Depardieu. Nel 2011 Noura Mohammad lascia il Bangladesh in cerca di speranza con suo figlio Fahim, 8 anni e un talento per gli scacchi. Arrivati in Francia le cose non sono così semplici. A semplificare la partita e l'amministrazione francese ci pensa Sylvain Charpentier, campione di scacchi di grande mole e saggezza. Chissà chi sarà questo di grande mole. Accolto nella sua aula, Fahim imparerà le regole del gioco e della vita. È tratto da una storia vera, di questo Fahim Mohamed. È una storia vera.
Fahim Mohamed.
Mohamed.
Gerard Depardieu che gioca a scacchi non è proprio credibile.
No, infatti.
A ruzzolone lo vedo bene.
Vado io?
Sì, vai.
Ad affettare
il prosciutto.
Sto taggando una persona, ovvero Lupus Yonderboy, sul nostro profilo Instagram.
Taggami tutta.
Vogliamo mettere alla prova il tuo francese. Comunque, vai. L'immortale di Marco D'Amore con Marco D'Amore, Giuseppe Aiello e Salvatore Onofrio, anche questo in multisala. Racconta del corpo di Ciro che sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli.
Vedi? Napoli
torna
al
mare, torna l'acqua, mentre sprofonda sempre di più, affiorano i suoi ricordi. È il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. 10 anni più tardi ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. figlio di nessuno è sempre lui, quel neonato. Ricordi vividi di un'educazione criminale che l'hanno reso ciò che è, ovvero Ciro Di Marzio, l'immortale.
È quello di Gomorra. Esatto, è una specie di spin-off di Gomorra, esatto, evidentemente. Esatto. Perché Gomorra si conclude con appunto Ciro l'immortale che viene sparato da.
Viene buttato in acqua,
okay. Sparato da Jenny Savastano. Cioè, quindi, non si conclude, vabbè, ma diciamo
comunque questa è la sua riflessione finale, mentre annega.
È parte finale del film.
L'inganno perfetto di Bill Condon con Helen Mirren e Ian McKellen. Roy e Betty, ottuagenari, si incontrano grazie ad un sito per incontri per la terza età. Tra i due scatta subito un'intesa che li porta a confessare di aver fatto ricorso a qualche bugia. Ma ad essere svelata è solo la punta di un iceberg. Roy vive infatti di truffe e danni di facoltosi e sprovveduti investitori.
Ah, Bill
una
Condon.
Storia con gente della tua età.
Bill Condon, che ci avevamo fatto diverse battute.
Devo dire che tu hai c'hai un gozzo che veramente...
Ve lo ricordate Bill Condon? Ne abbiamo parlato diverse volte in trasmissione.
Sì, Condon era quello che si
dimentitelo, dimentitelo, dai. L'abbiamo parlato, abbiamo fatto le battute che faceva fin del caso. però era quello di Mr. Holmes, che non era un gran film.
Mr. John Holmes.
Però dice che ha fatto Demoni e Dei, che era un bel film. Quindi
con sempre come si McKellen.
Sempre con Ian McKellen.
Va bene, va bene. Cena con delitto, Knives Out.
No, Knives.
Knives.
Cortelli.
Knives.
Ma come il maestro delle
lingue? No, è giapponese, lingue orientali, scusa. Lingue orientali. Cena con delitto, Knives Out di Ryan Johnson.
Peraltro, scusa, diciamo una cosa importante. Cena con delitto ce l'hanno aggiunto gli italiani, perché va di moda la cena con delitto. Il film si chiamava Knives Out e basta.
E stava benissimo.
Stava benissimo.
Come una canzone di Radio.
E non avrei sbagliato la pronuncia, ovviamente.
Sì, perché era la parte.
Era l'unica cosa importante. Con Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis e Michael Shannon. Lo trovate nelle multisale.
Tanta altra gente anche.
Pieno di gente. Harlem Trombay, romanziere, editore e patriarca di una bizzarra famiglia allargata, è morto.
Scusa, puoi ripetere il nome? Secondo me non è.
Ragazzi,
Harlem Trombay. Passato remoto.
No, condizionale.
Romanziere, editore e patriarca di una bizzarra famiglia allargata, è morto. Pace all'anima sua, direi anche. È scoperto dalla cameriera la mattina dopo la festa per i suoi 85 anni. Il cadavere ha la gola tagliata, ma sembra essere frutto di un suicidio. Attenzione. La sua lussuosa villa vedrà l'arrivo di due ispettori di polizia, di un investigatore privato e dei familiari del ricco imprenditore.
Io ci avevo tacismo, questo deve
possiamo dire italiano. Su Ryan Johnson, che chi è, chi non se lo ricorda, è quello che ha fatto Looper, un gran bel film di fantascienza, nonché
Looper,
l'episodio 8 di Guerre Stellari.
Looper era un buon film rovinato da un make-up terribile, secondo
Proprio un trucco pessimo. Non me la ricordo sta cosa. Io non
ricordi Gordon Lewitt la maschera che aveva davanti?
No, cioè non aveva
un po' Bruce Willis.
Ma ragazzi, ma voi fate le pulci a delle cose,
non è quello lì.
Io mi ricordo una grande scrittura.
No, anch'io, però
questo è il bar.
Il 90% del film che ho visto la prima volta, quantomeno, ho detto: ma che, come cazzo l'hanno cocciato?
Anche il campo dei grano. Diciamo non Oscar per trucco e parrucco. Comunque, quando arriva l'ispettore di questo film, sapete che gli dicono?
Ispettore, con fuochi fatui.
Prendi Spadatiso, probabilmente, di Elia sulle mani su, con Elia sulle mani su, Garcia Bernal e Holden Wong. Elia sulle mani su, parte dalla Palestina per un viaggio a Parigi e a New York, dove trova affinità con le situazioni che vive nella sua terra, con una domanda. Oddio, mi sono perso. Dov'è il luogo che possiamo veramente chiamare casa? Menzione speciale della giuria a Cannes 2019. Quindi un film che dovrebbe essere interessante.
E poi c'è Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio con Ennio Fantastichini, presumo l'ultimo film di Ennio Fantastichini, che ci ha purtroppo lasciato quest'anno, l'anno scorso, comunque di recente.
Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio e Daphne Scoccia.
Torna Daphne, che bello.
Daphne Scoccia, Gianni Di Gregorio, io avevo apprezzato il suo esordio alla regia Pranzo di Ferragosto, tra l'altro è stato uno dei primi film che ho visto a Venezia la prima volta che sono andato nel 2008.
Bellissimo film, italiani, bellissimo.
Ma mi ha convinto un po' meno Gianni e le donne.
Molto ferragostano. Molto
comunque ferragostano. Giorgetto, il professore, sono amici da Giorgetto. Sempre, sarà il professore nostro, non lo so. Tra un bicchiere di vino bianco e una passeggiata a Trastevere discutono della pensione che non basta mai, che probabilmente dovrebbero spendere altrove, in un paese straniero in cui la vita costi meno e il ritiro sia più dolce. A loro si aggiunge Attilio, che una pensione non ce l'ha, ma sopravvive restando mobili fuori porta. Dopo aver consultato un esperto di pensioni statali all'estero, optano per le Azzorre.
Come tanti.
Vai a HD, mobili fuori chiudi porta. E lanciaci anche la canzone.
Esatto, chiudo con Un sogno per papà di Julien Rapp.
Bel titolo.
Penny. Così, poi il resto, se volete dirlo voi che siete francofoni,
François Damien, Molon Papin e André Delessier.
Comunque,
ma ve lo ricordate di Mecou? Quanto era forte?
No, ragazzi,
di
Lohan, separato e disoccupato, è diventato un depresso. Come è diventato un depresso? Vabbè, si è depresso e alza spesso il gomito e la voce, accapigliandosi con chiunque. Suo figlio Theo però lo adora e ricorda bene quando suo padre era un uomo diverso. E come fa? Lo fa standogli vicino come può, perché Theo è anche un asso del pallone. Quando un reclutatore dell'Arsenal, non dell'Arsena, i topolini ogni tanto perdono proprio, di passaggio.
Pur comunque questa cosa di dover dire tutte le volte che c'è un refuso è una fissazione mentale grave.
È freudiano.
Uno normalmente non lo dice, no, invece va proprio sottolineato.
È roba da Freud,
è roba da grande radiofonia.
Era
grande
radiofonia. Ma che gusto c'è? Ma dov'è il cazzeggio se uno si mette a fare i precisi?
Il cazzeggio è qui.
La dicevamo che quando passa il reculatore dell'Arsenal, allora, pur apprezzando delle doti atletiche, lo scarta perché è fisicamente ancora troppo piccolo, quindi fingerà di essere stato scelto per non dare una delusione al padre. Pensate un po'.
Ma io ho capito perché.
Ma che roba. E infatti non sappiamo se esce, ve lo volevamo dire, un sogno per papà. Chissà. Comunque andiamo a cose
vai
più serie. Andiamo a Performance, ovvero Sadismo, film del 1970. Cioè in realtà girato 2 anni prima, ma poi non uscì perché c'era tanta roba strana in quegli anni nel Regno Unito, tra cui la prima prova d'attore di Mick Jagger. E quindi noi vi postiamo anche il video di questa memo from Turner, che ovviamente da chi poteva essere cantata se non da lui, dal nostro Mick, che possiamo dire che è il nostro obiettivo, cioè diventare da vecchi come lui,
come Michele.
E
Michele
Simone Bozzi ci sta provando a tutto spiano,
provo,
vero?
Tutto il giorno.
Allora ascolta lui. Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know, that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now you fix your business straight.
Come so, di la verità.
I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick. When you're a lashing, smashing hunk of man, your sweat shines sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want you at the Coke convention back in 1965. And you're the meth red gray executive I see heavily advertised. And you're the gray gray man whose daughter licks policeman's buttons clean. And you're the man who squats behind the man who works the soft machine. Come now, gentlemen, your love is all I crave. You'll still be in the circus when I'm laughing, laughing in my
con fuochi fatui.
Bar Traumfabrik, die siebte Staffel.
Al post modernissimo di Perugia, grande cinema di prossimità, potete trovare l'ultima fatica di Lorenzo Mattotti, la famosa invasione degli orsi in Sicilia. Film di animazione bellissimo, bellissimo, che tutti quelli del Bar Traumfabrik hanno visto e hanno apprezzato. E quindi voi non potete fare altro che andarlo a vedere. Una breve sinossi la vogliamo fare di
questo? Breve sinossi, breve ci sinossi. Racconta che Tonio, figlio del re degli orsi, tra l'altro il film ha partecipato al Roma Film Festival e ha preso il premio regia di Alice nella città, della sezione Alice nella città quest'anno. Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori delle montagne della Sicilia. In seguito a un rigoroso inverno che minaccia una grande carestia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli uomini. Con l'aiuto del suo esercito e di un mago riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto però si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini. La particolarità di questo film è che è tratto da un'opera di Dino Buzzati, che è stata pubblicata sul Corriere della Sera a puntate, se non ho letto male, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e ha avuto una storia un po' travagliata perché è stata interrotta, poi è stata ripresa e adattata in film 70 anni dopo. Che ne dite voi che l'avete vista? Perché diversamente da quanto ha detto Smith, io personalmente non ho ancora avuto il piacere di vederlo.
Ma neanche io ancora, era per dire. Ah, okay.
Io coinvolgo Daniele Pampanelli,
il maestro Pampanelli.
Io non ho visto il film, però posso dire che Mattotti è veramente uno dei più grandi maestri, e il termine in questo caso non è usato a sproposito, del fumetto e dell'illustrazione italiana e europea. E direi anche mondiale, perché insomma è stato un illustratore ospite per un periodo abbastanza lungo del New Yorker, ha raccolto le illustrazioni per Vogue, per decine di riviste, ha un rapporto col cinema che è quantomeno dagli anni 90, lui è del 54, quindi da quando ha nemmeno 40 anni.
Di recente ha lavorato con Dalò sul Pinocchio, no?
Lui ha lavorato con Dalò sul Pinocchio, ha lavorato con Dalò anche sulla Gabbiana del Gatto facendo gli scenari.
Lui veramente è straordinario negli scenari, soprattutto, no?
Lui è straordinario, secondo me, sulla palette colori, sulla sintesi del tratto, su tantissime cose è straordinario. E ha lavorato tantissimo anche prima di fare questo lungometraggio, che è solo suo, è una delle poche cose, il primo lungometraggio suo. Lui ha lavorato tanto anche con Antonioni, ha fatto Antonioni, Soderbergh e Wong Kar-wai, Eros, ve lo ricordate? Le transizioni, i pannelli di transizione, che quelle piccole animazioni che facevano transizioni tra le cose, erano di Mattotti. E altre cose che ha fatto un film che io ho in DVD, non so se l'avete visto, che è Purse, che è, o in francese credo che sia Paure, fondamentalmente.
Pour du noir,
esattamente. E che è una raccolta di animazioni di diversi illustratori, tra cui c'è anche uno di Mattotti. Questo è il primo film che ha fatto. Io purtroppo non sono riuscito ancora a vederlo.
Io, quindi, se non posso,
voi che l'avete visto,
no,
diteci,
io vorrei
qualcosa.
Leggere una sua dichiarazione che secondo me è molto interessante, perché lui, a parte aver detto che è una storia che lui insegue da più di 10 anni e che da 6 ci ha lavorato a intervalli regolari, dice: il vero problema era misurarsi con i disegni di Dino Buzzati. Qui sì. Infatti volevo appunto anche qui un parere dal nostro Daniele. Dice perché quelli accompagnarono la prima edizione in libreria e sono datati 1945, ma dice Mattotti hanno una freschezza e una modernità che non potevo copiare e di cui però non potevo non tener conto, quindi ho scelto un tratto più netto, sottratto dettagli, lavorato su un'idea pittorica che mi appartiene di più. Quindi che ne pensi tra quello che poteva essere nel 44-45 il lavoro di Buzzati e quello che oggi può arrivare sul grande schermo?
Questo è la domanda del 100 pistole. Non avendo visto il film mi riesce difficile, dalle poche cose che ho visto. Chiaramente, a parte che Mattotti è bravissimo anche col bianco e nero, ma la scelta del film, il registro illustrativo del film, è una scelta di colori anche molto interessante, insomma.
No, quello di Buzzati tu non ce l'hai presente adesso.
Non ce l'ho presentissimo. Okay. Sicuramente Buzzati più o meno ce l'ho presente anche come il disegno, però adesso non saprei dire. Sono due stili estremamente diversi. Da quel che mi ricordo io di Buzzati, veramente si parla del giorno e la notte, l'acqua e l'olio, insomma. Quindi questa è anche una sfida interessante, però ripeto, non...
anche perché quella era per bambini, se vogliamo. Infatti io sì, questo ti volevo un po' chiamare
anche... Parliamo anche... due minuti del film prima che finisce il blocco, nel senso, dite qualcosa anche sul film in particolare, perché siamo purtroppo veramente
allora,
a ridosso.
Anzi, a te la parola.
Solo no, perché allora, finora non abbiamo
forse perché io non l'ho visto, tu l'hai visto?
No, il film, allora io dico la
reazione, allora, comunque è dichiarato per bambini, cioè,
assolutamente, la reazione delle figlie di Simone Bozzi è stata entusiastica, quindi il film funziona molto con i bambini. Dico una cosa da profano, è che secondo me se tu hai visto il Pinocchio di Dalò c'è una grande continuità per quanto riguarda gli sfondi, nel senso che c'è una, almeno quello che io percepisco appunto, è quello di una grande capacità di rendere morbido tutto quello che c'è,
quello è
che c'è a livello ambientale.
Cioè la gouache, adesso, esatto, vabbè, quindi, la gouache dei Mattotti è,
esatto,
una grande cifra stilistica importantissima,
che è meravigliosa, perché questa morbidezza restituisce un calore, ma è una partecipazione dello spettatore
Mattotti
enorme.
Ed è bello, Mattotti è l'impasto, no, complessivo,
esatto,
no?
Esatto. Che però la gouache è questo, è l'impasto.
No, la gouache è una tecnica proprio, esatto, pittorica, cioè la gouache è un tipo di pittura, però l'impasto che crea la gouache è molto interessante. E poi Mattotti è maestro perché riesce a creare un impasto, appunto, come diceva Simone giustamente, molto molto caldo, però non perde mai contrasto, non perde mai profondità di campo, che è difficile, cioè è una roba veramente difficile, cioè devi avere le idee estremamente chiare e una padronanza della visione, non tanto della tecnica, poi sai, tecnica è una cosa che passa, però veramente una capacità di visione impressionante per usare quelle palette e usare quella tecnica per fare le cose che fa lui, capito?
E su questa, su questo splendido sfondo si muovono i personaggi che invece hanno tutti tratti molto spigolosi,
è quello che dicevo,
e giocano,
no,
assolutamente,
cioè,
su questo incredibile contrasto,
è incredibile creare queste cose. Non so se avete visto le illustrazioni di Mattotti a parte i film animati. Io penso che qui sul film, da quello che ho visto di trailer, ha lavorato anche di sottrazione rispetto a quello che fa di solito, quindi
però questo contrasto secondo me è molto spinto,
sì, sì,
cioè proprio questo giocare sullo spigolo delle anime che si muovono su uno sfondo che invece è morbidissimo, ed è stupendo. Aggiungo solo una cosa, la trama è assolutamente secondaria, nel senso che è molto bella, ma io vi dico, recuperate il film e recuperate anche il libro di Buzzati. Una piccola cosa sono le voci, perché sono meravigliose, ci sono contributi di Antonio Albanese, le voci funzionano molto bene e danno una grande profondità ai personaggi, quindi sì, è un film molto bello. C'è un Guzzanti fantastico, quindi
un Guzzanti fantastico, quindi andate
al posto, posso dire una cosa che non
velocissima.
Ieri sera mi è capitato, io ho visto già The Irishman in lingua originale, ieri sera l'ho rivisto doppiato. Ma il doppiaggio italiano è così peggiorato negli ultimi anni, perché
sì,
è veramente una
di
roba.
Di solito nelle produzioni di alta qualità,
esatto,
è ancora qualche volta si salva, di alto budget, ma mediamente è molto
Woody Allen di ieri sera disastroso,
è imbevibile.
Il Woody Allen di ieri sera
poche cose.
Di Irishman ci sono delle scene completamente rovinate dal doppiaggio.
Si salvano poche cose.
Visto le due
Woody Allen uguale.
Ripeto, non sono un pass da run del film in lingua originale.
no, ma sempre di più bisogna superare questo scoglio, perché veramente diventa,
ragazzi,
sempre
peggio. Ci ha rotto lo scoglio.
Le lingue sono il futuro, le lingue orientali ancora di più.
E noi adesso andiamo in musica un'altra volta, ultimo pezzo prima di musica in HD.
Prima dell'ultimo pezzo
da un film capolavoro come Midnight Cowboy, ovvero Un uovo da marciapiede. Ci un sentiamo brano, un brano indimenticabile.
Applauso a scena aperta
con Everybody's Talking. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone.
Bye, bye, bye.
I'm
going where the sun keeps shining.
Diciamo le cose come
through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.
È una champion.
Banking off of the northeast winds. Sailing on summer breeze.
Corrida.
And skipping over the ocean like a stone.
Soscite Cicciminaro.
Everybody's talking at me.
Soscite Cicciminaro.
Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Schneewittchen und die sieben Zwerge. Traumfabrik.
Che bello, che meraviglia. No, anche la Teutonica sa che quando ci sono pezzi come questi noi ci emozioniamo. E allora ecco, vogliamo chiudere.
Anche come questi.
Sì. Sì, perché io voglio questa sera con musica in HD coinvolgervi. Allora vi dico, quello di cui sto per parlarvi è un film generazionale alla Trainspotting. È un film
alla
Trainspotting.
Ah, hanno capito, Time Spotting.
Potremmo farlo, Time Spotting. Un film proprio da uscita dell'adolescenza, come dicono, coming of age, no?
Coming of age.
Esatto. Ma un film anche da tutto in una notte, cioè quante cose vi sto dicendo? Vabbè, in realtà sto parlando di un film che hanno presentato anche all'ultimo e premiato all'ultimo Festival di Torino, quindi mi sembrava calzante, ovvero Beats. Nuovo film, secondo film del cineasta scozzese Brian Welsh, classe 1981, per cui, gente, io sono coetaneo, voi avete superato. Ha vinto a Torino il premio speciale Hamilton Behind the Camera Award. È un film prodotto da Steven Soderbergh e è anche stato proiettato in altri film, altri festival, tipo la prima a Rotterdam, ad esempio. È un accurato e dolce racconto di quella generazione che a inizio anni 90, in Inghilterra soprattutto, pensava di potersi opporre a quella società dell'ordine che prendeva il sopravvento a colpi di techno e rave. Film in bianco e nero, quindi un omaggio ad altre opere come 24/7, film 97 di Shane Meadows, o perfino all'odio di Kassovitz, questa era il 95. Non lo dico io, ma l'ha espressamente detto il cosceneggiatore, Kieran Harley, che è autore anche dell'omonima pièce teatrale del 2012, dal cui è tratto il film di Welsh. Un cognome, Welsh, a cosa ti riporta? A chi ti riporta?
A Trainspotting.
Vabbè, Irvine. Irvine. Irvine Welsh, lo scrittore di Trainspotting, 96, romanzo e poi film, ambientato proprio in Scozia. E infatti i richiami non mancano. In Beats c'è la fuga di questi due adolescenti per partecipare al rave, che diviene un atto politico nella Scozia appunto negli anni 90, più precisamente nel 94. Questi due adolescenti si chiamano Jonno e Spanner, sono grandi amici, ma qualcosa sta per cambiare, perché la famiglia del primo intende trasferirsi.
Stai dicendo un atto che ha
una valenza politica
molto forte, quasi periodo del Melò. Vuole trasferirsi dai sobborghi in cui vivono in un quartiere residenziale, non lui ma la famiglia. Spanner resterà invece in quel contesto di povertà e squallore. Ok, ci siamo. È anche insieme al fratello un piccolo criminale, quindi diciamo che avete già intravisto quali sono le dinamiche. In realtà, prima di separarsi, John e Spanner vogliono fare qualcosa che non hanno mai fatto, ovvero passare un'ultima notte assieme partecipando al rave illegale. Allora, l'intreccio forse non è dei più originali, però è una commedia agrodolce senza macismi, e in realtà è capace di trattare rispettosamente i personaggi.
Avanti, 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 non faccia la commedia!
In realtà parla di due adolescenti che non aderiscono a quei ragionamenti degli adulti e vogliono esplorare il mondo stando assieme, dandosi forza. È in parte un teenage movie, però è meritevole e assume valenza simbolica. Valenza.
Adesso non ce l'avevo.
La valenza è quella.
Valenza.
No, qui c'è valenza. Un'altra cosa, ma non va bene, se cerchi le parole. Cioè, è una valenza simbolica, oppure anche
una valenza sborn.
Esatto, senza essere pedante, però. E poi,
ragazzi, facciamo i seri, ci ascolta la prof.
È un film sulla...
Sborn?
No, che qualcuno capisce qualcos'altro è un problema suo.
Dicevo, è un film anche sulla rave culture, quindi vorrei anche concentrarmi un attimo sulla musica, perché poi, ecco, la musica è in HD e c'entra molto questa in questo film, in questo Beats. Sono 30 tracce nella colonna sonora, tutte selezionate da un altro scozzese, J.D. Twitch. Quindi...
Tra l'altro, nei Beats ci rientra anche
esatto.
È un Beats, se vogliamo, il Beats.
J.D. Twitch, membro di Ottimo Espacio, la celebre nottata domenicale di Glasgow, e nel trailer
tipo il Bella Ciao Nostra,
è una specie. Esatto, nel trailer ufficiale c'è Everybody in the Place, il singolo dei Prodigy datato 91, ma ci sono anche gli Orbital, che tra l'altro hanno registrato una nuova versione di Belfast apposta per il film.
Ne posso dire una curiosità? Forse non se lo ricordano tutti, in un grande video degli Orbital degli anni 90 c'è un esordio di una giovanissima Tilda Swinton.
Da recuperare.
Video capolavoro, adesso da andiamo recuperare. A vedere come si chiama
il video, diciamo.
Non mi ricordo la canzone, adesso ci guardo mentre
arriva il gruppo
degli Orbital.
Poi ci sono anche i Left Field.
Quante perle vi danno?
Plastic Man, Jay Beltram, Enjoy e tanti altri. Tra l'altro, cosa da sottolineare, che sono molto belle le scene girate durante il rave, perché ovviamente c'è un rave in questo Beats, con visual originali di Weirdcore, video designer londinese che ha già collaborato anche con Aphex Twin, Skrillex e tanti altri.
Scusate, ve lo dico, il video e la canzone si chiamano The Box degli Orbital, cercatelo su YouTube, è un video meraviglioso in cui Tilda Swinton interpreta un alieno che arriva su questo mondo e vive però in un tempo suo, quindi va tutto più lento o più veloce.
Era il 96.
Il video del 96, un capolavoro.
Comunque, dicevamo, ci sono molti prodigi e oltre alla già citata Everybody in the Place, ci sono anche The Heat, The Energy, Hyperspeed e Wind It Up, che metteremo tra poco. Quindi ho voluto anche omaggiare, dato che Smith, stasera non hai omaggiato nessun morto, per cui ti offro la palla, no? Nel senso che almeno citiamo Kate Flint, cantante ballerino, morto a marzo di quest'anno.
Ripeti di riflettere un po' sulla morte?
Ha soli 47 anni e diciamo che rappresenta...
Che a qualcuno non piaceva, ma...
Ormai di fronte alla morte non resta che la comprensione e il perdono.
E no? Infatti, quindi il povero Kate lo omaggiamo così. Vogliamo mettere sul piatto un brano dei The Prodigy, che speriamo tornino presto, perché in realtà pare che qualcosa ci sia in cantiere. E vi consigliamo di andare a vedere The Beats, perché questo giovane Irvin Welsh, sì, no, Irvin Irvin è l'altro, quindi questo è un Welsh diverso,
l'altro Welsh, Brian,
l'altro Welsh. Wind It Up è il brano che abbiamo scelto per farvi entrare un attimo, anzi tornare in quel mood anni 90,
prima maniera, prodigi prima maniera,
esatto, in cui c'erano questi rave party che cambiavano il mondo.
Fa bene alla pelle. Fa bene alla pelle. Fa bene alla pelle. Fa bene alla pelle. Fa bene alla pelle.
Radio Sim und Spaß mit der Bartraumfabrik.
Fa bene alla pelle secondo voi? Non lo so, non ma lo quello che fa bene è ascoltare l'agenda cittadina, non di Laszlo Kovacs, purtroppo, perché non c'è, ma comunque speriamo che i nostri amichetti del Bartram Fabric ce la facciano gustare. Io chiedo,
allora,
perché tutta questa paura?
Allora fatelo.
Partiamo dai cinema di prossimità, come dice il maestro Pampanelli. Allora,
ma vai a cagare.
Innanzitutto il consiglio è www.cinemazenith.it, perché certo, così, consiglio, così capite benissimo. Andiamo,
forse, anzi sicuramente.
Esatto, andiamo ad aggiungere quello che troverete al Cinema Zenith nei prossimi giorni.
Una serie sembra risibile? Secondo me è un po' risibile, adesso però posso dire un
ba-bam, ba-ba-bam.
Poi dopo.
Una serie di cose, allora, giorni alterni, eventi diversi. Un giorno di pioggia a New York,
Andrea
l'abbiamo
Giuliano, sempre qui.
Un giorno di pioggia, Andrea Giuliano, incontro c'è per casa, abbiamo appena detto. Un giorno di pioggia a New York, lo trovate.
C'è un circolo vizioso.
In questi giorni. Successivamente trovate I due papi, di cui abbiamo parlato un attimo fa. Trovate Bambolina, di cui abbiamo parlato, non abbiamo parlato ma ne parliamo adesso, e trovate
ba-bam, ba-ba-bam.
E trovate Il Varco di Federico Ferrone e Michele Manzolini, inoltre trovate anche
Bambolina è di Roberto Costantini, nostro amico, ci è venuto a trovare, esatto. Un cortometraggio, esatto, che viene presentato e quindi...
Trovate tanta bella roba, trovate anche un bellissimo concerto, Vanishing Time.
Vanishing Twin,
già, perché sono i gemelli, e lo trovate esattamente la sera del 5 dicembre, quindi organizzatevi, perché il Cinema Zenith offre tante cose diverse in giorni diversi.
Questo è organizzato in collaborazione col T-Train,
esatto, insieme al grande locale della movida cittadina del T-Train. Prego, Rosy.
Un locale che
non si consumerà mai.
No, mai. E il postmodernissimo. Scusa, sono risibile, non c'è.
Cosa facciamo? Giochiamo?
No, va bene.
Il postmodernissimo chiude la sua Germania in autunno, la chiude il 2 dicembre con un film arcifamoso, strafamoso, che è appunto Goodbye Lenin di Wolfgang Baker.
Bene, sentiamo a te.
Esatto, continua in programmazione dal 28 novembre fino al 4 dicembre.
Quando dico
il bellissimo film di Polanski, L'ufficiale da spia. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere. Perché è uno spettacolo, è una lezione di storia non banale. E non c'è banale. Ancora Parasite di Bong Joon-ho. Chi non l'ha visto sa che sta commettendo un atto assolutamente terrificante, quindi andatelo a vedere, è un film stupendo. E anche la famosa invasione degli orsi, che qui c'è scritto invece perdura fino al 4 dicembre. C'è modo di andarlo a vedere, non solo per il nipote di Daniele, per Pietro, ma anche per tutti i bambini che se lo sono perso. Uno spettacolo visivo stupendo. E poi,
tra l'altro, è esordito col Nuovo Alba, devo dire questo.
È
stato meraviglioso.
Con le società sportive di prossimità.
È bello usare il servizio pubblico per i fatti propri.
Il nipote Pietro, qui voglio veramente tanto bene.
Le società sportive di prossimità.
Da ridere, Marco Pisellonio.
E da ieri, in programmazione postmodernissimo, per andare contro Woody Allen, c'è Marco Bocci, perché c'è un giorno di pioggia a New York, la Monaca non piove mai, lo sapevate questo?
Abbiamo parlato la settimana scorsa.
Esatto, col libro di Rienzo, Antonio Riscola.
Marco Bocci presenterà il film a Concordia e non mi ricordo quando.
Però sai cosa?
Il nostro amico Romolo, che salutiamo.
Ciao Romolo.
Cosa posso dire su Marco Bocci?
Ha una moglie, cosa credi?
Ha una moglie, cosa credi?
E lo sai come si chiama?
Sapevi,
ma tra l'altro Chiatti,
tra l'altro ci sarà la moglie alla presentazione del film.
Quindi
ci sarà, dai,
al massimo c'è la cugina. E domani sera al postmodernissimo Giovanni Cioni con il suo Non è un sogno sarà ospite appunto della serata.
Quindi, sei serio?
Approfondisco
se vuoi, approfondisco io. Allora, a parte Giovanni Cioni, grande documentarista, vincitore anche al Festival dei Popoli, non solo all'epoca con Ulisse, ma anche in quest'ultima edizione proprio con questo documentario, perché questo documentario è stato realizzato all'interno del carcere di Perugia Capanne.
Molto bene!
Insieme ad un gruppo di detenuti che si è messo alla prova e quindi è venuto fuori, doveva essere una sorta di testimonianza di questo laboratorio, e invece ne è uscito proprio un film.
Sono entrato in paranoia.
Assolutamente premiato, presentato a Locarno, e domani ci sarà Cioni in sala.
Il film è ispirato peraltro a una delle cose più belle mai fatte da Pasolini, che è Cosa sono le nuvole.
Esatto, e quindi diciamo ci sono i detenuti sono stati messi alla prova recitando dei tratti di questa sì, effettivamente questo mini film, come lo chiamiamo, cortometraggio, cioè nel senso di Pasolini, e ne è uscita un qualcosa di molto 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 bello, quindi domani sera è l'occasione giusta per andarselo a vedere.
E anche se adesso purtroppo non c'è più tempo,
e sempre domani, se non volete vedere Cioni, ognuno ha i suoi gusti,
pensiamo sempre, cose positive,
potete sempre recuperare Vertigo, che torna al postmodernissimo, che è sempre una visione meravigliosa.
Poi anche Almeliès
era un fanatico cultore del cinema d'arte.
Sì, proprio si vede che è sfastidiato appena si...
Tra l'altro...
Anche poeta.
Molto poeta. Poco lontano dal cinema di prossimità, quindi è prossimo al cinema di prossimità. Il Méliès, ci sono anche qui delle cose che vi abbiamo citato. Senza dubbiamente c'è Cetto, ovvero c'è senza dubbiamente. Lo so, potete scegliere se andare a verificare con i vostri occhi se è un film che merita o non merita. Noi non ce ne frega nulla.
Ma questo è merita, anche normale.
Lasciamo a voi il dubbio. Poi c'è anche La Belle Époque solo alle 18:30, mentre Aspromonte, La Terra degli Ultimi, che sembra decisamente più interessante, Mimmo Calopresti è il regista, alle 20:30.
Io sento parlare malissimo.
Sì,
Malissimo. Ma però
incredibilmente da Mimmo Calopresti.
Mi ha cercato Calopresti?
Incredibile.
No? Meglio.
Resta alle 16:30 per chi se l'è perso, per i bambini che si sono perso, I racconti di Parvana, che soltanto il 30 novembre e il 1 dicembre, ovvero nel weekend, tornano.
Arrivata della che aspetta, signora.
Vi leggo anche il Sant'Angelo, vi dico cosa c'è. Al Sant'Angelo c'è ovviamente un paio di omaggi all'arte, perché ormai il Sant'Angelo è il cinematografo dell'arte.
Sì,
sì, lì nostro...
giusto, signora, è bello.
Il nostro Hans proprio è abbonato. C'è il peccato
decennale.
Peccato, il furore di Michelangelo con Cialoschi. Fino al 4 dicembre, mentre soltanto 30 novembre e 1 dicembre potete recuperare Frida, Viva la vita di Giovanni Troilo, l'abbiamo accennato, altro film sull'arte
con la voce di Asia Argento, quindi ma
esatto.
Anche no,
vabbè. In arrivo
Asia,
come parla?
In arrivo anche I figli del mare, Children of the Sea di Aimu Watanabe. Altro
Watanabe, credo.
Watanabe, titolo adesso d'animazione.
Non vorrei disturbare il maestro.
Andiamo avanti, andiamo avanti.
Nexo Digital,
l'ho visto proprio che rabbrividiva.
Tremato.
Comunque è un film d'animazione, mi confermo, per cui non ne dico niente, perché se no sia mai che sbaglio pronuncia.
No, bella la pronuncia
dello studio
diciamo,
Ghibli.
Marocchino giapponese, ci è piaciuta molto.
Comunque sì, c'è anche studio Ghibli in mezzo. Poi che altro c'è? Niente?
Basta, abbiamo finito.
Ma guarda, io
non sono conclusa.
Non so.
Quindi in questo Black Friday niente.
Abbiamo sforato solo di 10 minuti.
Ma Marco Bisellogno c'è stato.
Ma perché non ci abbiamo avuto il professore, non ci abbiamo avuto Covez. Abbiamo sforato di pochissimo.
Solo 10 minuti, insomma.
Quindi chiudiamo
solo 7 minuti.
Chiudiamo come una volta con uno.
E andiamo. Ah,
sì, come sì, usava. Vabbè, niente, quindi diamo l'appuntamento alla prossima settimana, ce ne andiamo, chiudiamo? Dai, chiudiamo, vi salutiamo e vi ricordiamo, come sempre, con affetto ed amore, che il programma è stato realizzato da Lupus Yard, professionale Smitter, director Hans Delbruck. Ringraziamo il signor Buonasera, Fabrizio Cruciani, la vocalista teutonica Fräulein Rottenweiler. Grazie agli ospiti Daniele Pampanelli, una curiosissima Adels che non ha parlato, ma c'è stata. E ovviamente al professore, anche quando non è con noi. Finalmente venerdì, noi andiamo a nasconderci nel bosco senza fare troppo rumore, che non si sa mai quello che succede.
Sì,
voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, andate con Bozzi, ma soprattutto
andatevene tutti a cinema!
Perché non finirà, non finirà.
Adesso purtroppo c'è più tempo.
Non finirà, non finirà.